Vogliamo aprire la parola del Signore nella lettera agli Ebrei e leggere insieme dal capitolo 11 i versetti che vanno dal 13 al 16. Abbiamo pregato che Dio conceda luce e la opera straordinaria, potente del suo Spirito alla predicazione. Vogliamo ascoltare con questa attitudine. Ebrei 11 dal versetto 13 dice così: tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. La parte del capitolo che abbiamo appena letto riguarda la fede, ma non quella di una persona in particolare. Abbiamo visto che nei versetti precedenti abbiamo parlato della fede di Abele, la fede di Enoch, la fede di Abramo, la fede di Sara, e quindi abbiamo distinto le varie manifestazioni della fede nell'esperienza particolare di queste persone. Ma i versetti che abbiamo appena letto invece si riferiscono non a una persona in particolare, ma descrivono l'effetto o gli effetti della fede che vengono prodotti in generale in tutti coloro che la possiedono. La grazia di Dio non annulla la persona, essa la purifica, santifica il carattere degli individui e lo trasforma, ma non lo distrugge. Insomma, la creazione di un figlio di Dio non è che questa persona viene messa in uno stampo e poi dall'altro lato della macchina ne escono tante persone identiche, che pensano allo stesso modo, che sentono allo stesso modo, che fanno tutte le stesse cose, che hanno la medesima esperienza. No, la grazia elimina le brutture del peccato ed esalta la bellezza della creatività, della varietà dell'umanità redenta, in tanti modi diversi quante sono le persone che vengono salvate. Non so se nel cielo ascolteremo la testimonianza e la vita di tutti quelli che il Signore avrà salvato, ma se così sarà, e probabilmente ci sarà la possibilità di parlare, di raccontarci la nostra vita gli uni gli altri, scopriremo che il Dio ha operato in modo diverso e che la nostra esperienza è stata diversa sulla terra. Ascolteremo tante storie, quante sono quelle di ogni credente. Però la grazia ha anche delle opere e delle manifestazioni comuni che rendono riconoscibile la sua presenza nelle persone, cioè dei tratti che accomunano tutti coloro che la possiedono. I versetti che abbiamo appena letto fanno una generalizzazione e mostrano il denominatore comune che rende riconoscibile la sua presenza nelle persone. Quindi sarà molto utile comprendere l'essenza del cristianesimo autentico, per chi ne è ancora estraneo, e anche per esaminare noi stessi. Cioè, se la grazia di Dio è in me, se la fede è presente nel mio cuore, cosa devo essere in grado di discernere? Qual è l'esperienza comune di tutti quanti i figli di Dio? Non tutti quanti avremo la medesima esperienza di Sara, di Enoch, di Abele, di Abramo, ma ciascuno di noi avrà qualcosa in comune con Enoch, Abele, Abramo, Sara, eccetera. In che cosa consiste tutto ciò? Quali sono gli effetti generali della fede nelle persone che sono già state menzionate? Prima di tutto, primo punto, la fede crea una precisa identità. La fede ci dà una identità, ci definisce in termini nuovi. Vedete, abbiamo cominciato a leggere la prima parola del versetto 13, è tutti, tutti costoro sono morti nella fede. Non sappiamo a chi si riferisca in particolare lo scrittore, alcuni pensano che si riferisca alle persone menzionate appena prima, cioè, che so, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, altri invece ritengono che si riferisca a tutti quelli che ha già menzionato in questo capitolo. Io credo che dobbiamo intenderla in questo modo, cioè che lui si riferisse proprio, faccia una generalizzazione pensando a tutti coloro dei quali ha parlato. Certo, non è necessario che tutti i termini si riferiscono a tutti, quando qui parla di persone che erano usciti dalla loro città, sicuramente si riferisce in particolar modo ad Abramo. Quando dice che questi morirono in fede, noi sappiamo che Enoch non è morto, ma il Dio lo prese, perché le circostanze e le vicende personali furono sicuramente diverse, ma quello che conta è ciò che li accomunò, e ciò che li accomunò è riguarda l'identità. Cosa voglio dire? Tutte queste persone, siccome furono persone di fede, appartennero a Dio e Dio appartenne a loro, furono uomini e donne di Dio e Dio fu il loro Dio. La nostra identità, cioè chi siamo noi, è definita nei termini della nostra discendenza. Ormai non si dice più, perché in genere nelle nostre città si tende sempre a una maggiore spersonalizzazione dei rapporti, ma ricordo io quando ero ragazzino e avevo l'occasione di incontrare nel piccolo paese dove vivevo una persona anziana, la prima domanda era, in siciliano ovviamente, ma io la dico in italiano: a chi appartieni? A chi appartieni? E a chi appartieni equivale a dire chi sei, perché anche nella scrittura noi troviamo questa domanda, no? Vi ricordate quando Giona si trovava nel mezzo alla tempesta e la gente non sapeva, i marinai non sapevano nulla di lui, ma poi a un certo punto, quando si rivelò che quella tempesta era causata dalla sua disubbidienza, o comunque che lui era il responsabile, questi gli dissero: a chi appartieni? Ma insomma, chi sei tu che noi ci troviamo in mezzo a questa tempesta a causa tua? Chi sei? Stessa cosa aveva chiesto Davide a un egiziano che aveva trovato per la via in 1 Samuele 30, 13. Ma quello che è importante è riconoscere che tutti costoro appartennero a Dio, Dio fu il loro Dio. Vedete, al versetto 16 dice che Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Quindi queste persone appartennero a Dio. Dove c'è la fede, c'è la comunione con Dio. Dove c'è la fede, noi siamo adottati nella famiglia di Dio, Dio diventa nostro e diventa nostro padre, diventa il nostro sposo, diventa il nostro capo, diventa il nostro padrone, diventa il nostro re e dall'altra parte noi diventiamo i suoi figli, la sua sposa, i suoi sudditi o se volete i suoi schiavi e anche siamo membri della sua famiglia quindi. Noi diventiamo suoi. Pietro dice che siamo stati acquistati da Dio. Quando noi compriamo qualcosa, legittimamente lo mettiamo nel carrello e poi la carichiamo sulla nostra macchina perché è nostra, abbiamo pagato e quindi ci appartiene. Nessuno potrà dire che non è nostra. E la stessa cosa, Pietro dice che noi siamo stati acquistati non con oro, né con argento, né con cose corruttibili, ma siamo stati acquistati mediante il sangue prezioso di Cristo. Gli apparteniamo, siamo stati riscattati, eravamo schiavi e siamo stati liberati mediante il pagamento di un riscatto. E ciò ci conferisce una nuova condizione, un nuovo status, una condizione che non può essere mutata perché ci è stata donata da Dio. Siamo diventati per diritto, siamo diventati giuridicamente, siamo diventati legalmente figli di Dio. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ciò è quello che siamo e ciò è quello che dobbiamo considerarci. Nell'antichità, quando i credenti venivano arrestati e portati davanti ai tribunali per un sommario processo, si dice che tanti rispondessero con soltanto due parole ad ogni domanda che veniva loro fatta. Venivano fatte domande intorno alla loro fede e loro rispondevano con queste due parole in latino, Christianus sum, cioè sono un cristiano. E cristiano significa appartenente a Cristo. Nell'antichità gli schiavi di una casata importante prendevano il nome del padrone. Allora se erano gli schiavi della casa di Cesare venivano chiamati i cesariani e i cristiani erano gli schiavi o i seguaci di Cristo. Cristiano. Sono cristiano, cioè appartengo a Cristo, era il modo in cui gli antichi martiri rispondevano ai loro inquisitori e noi siamo stati fatti cristiani, siamo diventati popolo di questo Dio, apparteniamo a Dio e Dio non si vergogna di essere chiamato il nostro Dio. Questo ci conferisce una nuova identità. Apparteniamo a Dio. Accanto al nostro nome e cognome che definisce la nostra discendenza umana, noi dovremmo ricordarci che abbiamo un altro nome, che è quello di cristiani. E la identità comune di tutti i credenti è proprio questa, la unione con Dio, la comunione con Dio, l'appartenenza a Dio. Ma c'è un altro modo in cui viene definita l'identità di queste persone. Queste persone confessarono, vedete, di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Quindi da una parte c'è una relazione con Dio che definisce la nostra identità, dall'altra parte c'è il nostro stato relativamente a questo mondo, a questa vita. Da una parte c'è Dio che non si vergogna di essere chiamato il nostro Dio, dall'altra parte ci siamo noi che diciamo chi siamo. Chi sei tu? Appartengo a Dio, ma sono anche un forestiero e un pellegrino. E infatti la vicenda di questi uomini e di queste donne ci mostra che appartennero a Dio, furono in qualche modo figli di Dio. Questa identità però, anche nel nostro caso, non è ancora palesata a tutti. Vi ricordate che Giovanni dice: siamo figli di Dio, ma ancora non è chiaro, non è reso manifesto quello che saremo. Lo sarà quando il Signore ritornerà, quando Lui sarà manifestato, allora si vedrà che siamo figli di Dio. Però c'è qualcosa che già si vede, perché è qualcosa che noi affermiamo, diciamo di noi stessi che siamo stranieri e pellegrini. Che cosa significa confessare o omologare, affermare di essere stranieri e pellegrini? Uno straniero è una persona che si trova in minoranza in un paese che non è il suo, che vive in mezzo a gente che ha usi e costumi diversi dai suoi, è in una condizione di precariato. Essere stranieri in una nazione che può essere più o meno ospitale significa essere persone segnate, no? Noi stiamo vedendo in questi giorni una grande discussione intorno all'integrazione di stranieri nella nostra nazione. Abbiamo il primo ministro del governo italiano che è nera, di colore, e questa grande discussione intorno agli stranieri che sono tra di noi, che sono diventati ormai una realtà che non può essere assolutamente trascurata, anzi che deve essere trattata, e deve essere trattata con giustizia, con equità, con umanità, io direi anche in modo cristiano. Ma comunque uno straniero, una persona nata, vissuta altrove, che si sposta in un altro paese per le ragioni che possono essere le più svariate, difficilmente giungerà ad essere perfettamente integrato. Perfino il nostro ministro, che è il ministro dell'integrazione, ha detto: io mi sento italiana, ma allo stesso tempo non posso negare la mia discendenza e la mia precedente nazionalità. Non sarà uno straniero non sarà mai perfettamente integrato, e tutto ciò è quello che scatena l'odio da parte del mondo, o comunque di quelli che si sentono la maggioranza. E uno straniero può anche apprezzare e utilizzare il posto, le persone del luogo, ma sarà sempre qualcosa che in una certa misura rimarrà estraneo, diverso da lui o da lei. Ecco, questo è quello che dicono di se stessi queste persone, e questo è quello che le persone di fede vivono costantemente nella loro esistenza, nella loro esperienza. Si sentono stranieri in questa terra, in questo mondo. Sanno di essere minoranza, sanno di avere usi e costumi diversi, di essere precari e anche di non poterci completamente integrare al 100%. Questa è la nostra identità, siamo stranieri in questo mondo, anche se appariamo esattamente allo stesso modo degli altri, ma in mezzo agli altri veniamo segnati e distinti. Abbiamo i nostri cari fratelli che vengono dalla Nigeria, e lo stesso modo in cui spesse volte loro vengono segnati e segnalati tra gli altri, semplicemente perché hanno il colore della pelle è diversa, questa è la stessa sensazione e la stessa esperienza che ciascuno di noi ha quando palesa la propria identità e la propria fede. In mezzo ai nostri stessi connazionali siamo distinti e non ci sentiamo a casa. Stranieri e pellegrini. L'altra l'altro aspetto della nostra identità è che siamo pellegrini. Il pellegrino è uno straniero particolare, una persona in viaggio, diretta ad una meta ben precisa. Un pellegrino può essere scambiato per un vagabondo o per un turista, perché anche un vagabondo e un turista sono stranieri in viaggio, ma è molto diverso da queste due categorie di persone. Il vagabondo non ha alcuna meta, gira e rigira sempre negli stessi posti. Il turista viaggia però per diletto e la sua meta è il ritorno al luogo di partenza. Il pellegrino però attraversa quel luogo per necessità. E la sua direzione è precisa e lo scopo del suo viaggio non sarà raggiunto fino a quando non raggiungerà la sua meta. Ecco, queste sono due bellissime metafore della vita cristiana. Il cristiano è, da una parte, uno straniero ed è anche un pellegrino, proprio come lo furono Abele, Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara. Furono persone diverse, che si distinsero dai loro contemporanei. La meta, lo scopo della loro vita fu ben diverso dalle persone tra le quali vissero. Certo, furono uomini e donne del loro tempo, ma furono uomini e donne di Dio. E anche noi, dice la Scrittura, che siamo persone dalla doppia cittadinanza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice che la nostra cittadinanza è nei cieli. Al versetto 12 del capitolo 3 dell'Epistola ai Filippesi dice: la nostra cittadinanza è nei cieli. Sì, la nostra cittadinanza è nei cieli. Noi non siamo semplicemente cittadini italiani, siamo anche cittadini del cielo, e proprio per questa ragione ci sentiamo in viaggio verso la nostra vera patria, in viaggio verso la nostra vera città. Qui siamo di passaggio. L'Apostolo Pietro dice nella sua epistola che come forestieri e pellegrini, non soltanto questi uomini e donne dell'Antico Testamento erano tali, anche noi lo siamo. Il viaggio è quello di una via stretta verso la città celeste. E al versetto 12 di Filippesi, quello che dicevo prima della cittadinanza nei cieli, è il versetto 20, scusatemi, ma al versetto 12 Paolo dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù. Paolo si considerava una persona in cammino, non era una persona arrivata, non era una persona che stava ferma, era una persona che si trovava in cammino, proprio come ogni pellegrino. E poi più avanti dirà: quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Cristo Gesù. È chiaro che a questo punto devo porre a voi stessi una domanda, ed è questa: chi sei? A chi appartieni? E come stai vivendo? Chi sei significa: qual è la relazione che ti definisce nel modo più significativo? Puoi dire che Dio è il tuo Dio? Puoi dire che appartieni a Lui? Un cantico che usavamo cantare molti anni fa era: ora appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me. Lo possiamo dire. E come ti consideri e come vivi? Quando pensi a te stesso e devi descrivere la tua condizione, la tua vita in questo mondo, pensi a te stesso, a te stessa, nei termini di una persona che sta viaggiando. Che questo viaggio è iniziato, 17, 18 anni fa, 20 anni fa, 40 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa, a un certo punto finirà, ma è soltanto un segmento tra una eternità nella quale non esistevi e un'altra eternità nella quale esisterai per sempre. E stai attraversando questo tempo e questa vita come cosa? Come uno che cerca di mettere radici e che cerca di godere il più possibile le cose che si possono godere, perché poi oltre la meta estrema è la morte, è la tomba, oppure ti consideri un gente di passaggio, un pellegrino, un forestiero, diretto verso una meta che va al di là della tomba. E come vivi? La tua vita, il modo in cui spendi i tuoi soldi, l'estratto conto della carta di credito, i tuoi progetti per il futuro, i tuoi piaceri, i tuoi diletti, le cose che a cui aspiri, dimostrano, sono in linea con questa identità o dicono un'altra storia, raccontano qualcosa di diverso. Sono le spese di un pellegrino, le spese di uno straniero o sono le spese di un residente e di una persona che pensa di dover rimanere sempre qua? A queste domande io non posso dare risposta, posso porle a me stesso e cercare di dare una risposta e spesse volte le risposte sono molto umilianti. Ma ciascuno di voi deve dare le risposte a queste domande. Sapete perché? Perché la fede definisce la vostra identità. E ciò che pensate di voi stessi, ciò che dite di voi stessi e ciò che vivete dimostra se possedete la fede o no. Seconda cosa, la fede conferisce un orientamento definitivo alla vita. La fede conferisce un orientamento definitivo alla vita. Perché? Perché ciò che la persona è e ciò che confessa di essere, poi si mostra nel modo in cui vive, nella direzione di vita che intraprende e nel modo in cui prosegue il suo corso. Dove lo vediamo tutto ciò è nei versetti che abbiamo appena letto? Beh, ci sono due parole che sono delle parole chiave in questi versetti. Sapete quali sono? Segnatevele, magari segnatele in rosso, in blu, in verde, sottolineatele, non ha importanza, ma che siano ben evidenti nella vostra Bibbia, e sono il verbo cercare e il verbo desiderare. Lo trovate al versetto 14 e al versetto 16. Infatti chi dice così, cioè chi dice di essere un forestiero e un pellegrino, dimostra di cercare una patria. E poi al versetto 16, ma ora ne desiderano una migliore, una patria migliore, cioè quella celeste. Queste due parole rivelano i sentimenti che sono presenti in tutti coloro che hanno la fede, dimostrano che la fede essenzialmente produce un mutamento dell'inclinazione del cuore. Che cos'è questa inclinazione del nostro cuore? Sono le cose che amiamo, le cose che desideriamo, le cose che cerchiamo, le cose di cui godiamo, le cose che ci fanno piacere, insomma. Che cosa quali sono le cose che cerchi, quali sono le cose che desideri, quali sono le cose che vuoi, quali sono le cose per le quali lavoreresti tutta la vita allo scopo di avere i soldi per ottenerli, quali sono le cose per le quali ti venderesti l'anima pur di averle. Quali sono le cose che ti fanno piacere? Quali sono le cose che ami, che desideri, che cerchi, che vuoi? Ecco, questo dimostra l'inclinazione del nostro cuore. Quelle cose che ci fanno gioire, che ci danno piacere. Cosa sono? Una vacanza speciale, magari io ho appena finito una bella vacanza. Il prossimo pensiero, appena tornato a casa, qual è? Dove farò la prossima? Non c'è niente di male nel fare delle vacanze speciali, ma domandiamoci in che cosa sono, verso cosa sono orientati i nostri piaceri e i nostri diletti. Sono tornato a casa dopo una bella serata con gli amici, cosa desidero? La prossima che deve essere ancora più bella. Non c'è niente di male nelle serate con gli amici, voglio dire, no, comprendete il mio ragionamento, ma dove, se tu dovessi esaminare, sfrondando tutte queste cose, dove sta realmente il tuo desiderio e la tua ricerca? Cosa cerchi davvero? Cosa desideri davvero? Dove punteresti il dito? Queste persone cercavano e desideravano la città celeste. John Bunyan ha reso immortale questa tensione dell'anima del cristiano nel suo bellissimo libro, che chi non ha letto dovrebbe leggere, chi lo ha letto dovrebbe rileggerlo molte volte nella sua vita, Il pellegrinaggio del cristiano. Il pellegrinaggio del cristiano è una meravigliosa metafora della vita cristiana. Quest'uomo, che si chiamava Senza Grazia, convinto di peccato da un libro, scopre di avere un grosso peso sulle proprie spalle, e indicato o esortato da un uomo che si chiamava Evangelista, lascia la città della distruzione per intraprendere un viaggio che attraverso una porta stretta lo condurrà alla croce, dove il suo peso rotolerà dalle spalle e poi proseguirà il cammino verso la città celeste. Che bella metafora! E quando parla con le persone che incontra per strada, gli si dice: ma tu chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Io abitavo nella città della distruzione. Adesso dove sei diretto? Sono diretto verso la città celeste. E la storia si conclude quando, attraversando il fiume, egli entra nelle porte d'oro della città celeste. Questo è l'orientamento del cristiano, che cerca, che desidera una patria migliore. La fede ci mostra realtà invisibili all'occhio umano, come abbiamo già detto nelle predicazioni precedenti, ci mostra la bellezza delle cose celesti, ci mostra l'amabilità di Dio, che il nostro Padre Celeste, ci mostra la gloria del nostro Redentore, che è anche il nostro amico celeste, il Signore Gesù Cristo, e ci fa dipendere dal ministero del nostro Consolatore Celeste, che è lo Spirito Santo che ci guida in tutta la verità. Queste persone cercarono e desiderarono una patria diversa da quella che avevano, una patria migliore, una patria eccellente, una patria celeste, perché la fede essenzialmente che cos'è? È desiderare e cercare Dio. Isaia lo dice in un modo bellissimo, in un versetto che mi toccò fin dalla prima volta che lessi questo bellissimo libro. Isaia 26:9 dice: con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco. È così che ci esprimiamo noi davanti a Dio. Desideriamo Dio, cerchiamo Dio. I credenti nel libro dei Salmi vengono descritti come la generazione di quelli che cercano il Signore. Gesù ci esorta a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. E i desideri sono rivolti a ciò che amiamo di più. Il decimo comandamento dice: non desiderare la cosa delle case degli altri, la donna del tuo prossimo, la roba del tuo prossimo. E troviamo nei Salmi l'espressione del desiderio dei santi uomini di Dio, come la cerva desidera i rivi d'acqua, così l'anima mia desidera te, o Signore. Chi ho io in cielo fuor di te? Chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra io non desidero altro che te. Questo è il modo in cui vivono coloro che hanno la fede di Dio. Quindi la loro identità, la loro ricerca, l'orientamento della loro vita è poi, diciamo, definito nei termini della fermezza delle loro risoluzioni. Sto per concludere, ma è importante che notiamo quello che dice lo scrittore. Dice: tutti costoro sono morti nella fede. E più avanti dice che se avessero avuto a cuore la città da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo, o kairos, significa occasione di ritornarvi. Queste persone morirono in fede, cioè fecero il loro percorso di vita e mantennero la fede fino alla fine. E fino alla fine mantennero il medesimo orientamento di vita. Non tornarono indietro, anche se tecnicamente sarebbe stato possibile per loro. Vi ricordate la storia di Abramo che cerca una moglie per suo figlio Isacco? Manda il suo servo e il suo servo gli dice: senti, va bene, devo andare io nella casa di tuo padre, quindi devo tornare da dove sei venuto tu e la devo prendere da là, però se la ragazza non vuole venire, porterò a tuo figlio là? E Abramo, vi ricordate cosa pretende? Che il suo servo gli giuri, pretende che il suo servo giuri mettendo la mano sotto la sua coscia, cioè in modo da renderlo un atto solenne, dice: guardati dal far tornare là mio figlio. Il Signore Dio dei cieli che mi fece uscire dalla casa di mio padre e dal mio paese natale mi parlò, mi giurò dicendo: io darò alla tua discendenza questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare. Soltanto non ricondurre là mio figlio, né io né la mia progenie dovrà tornare da dove siamo usciti. No. La mia strada è intrapresa, continuerò fino alla fine. Dio me lo ha promesso e Dio mi manterrà nelle forze per poterlo fare. E devo concludere, ma devo dire alcune cose che altrimenti non darebbero molto senso alle cose che avete ascoltato fino ad ora. La fede definisce la nostra identità. La fede ci dà un orientamento di vita, e questo vale per tutti. La fede produce dei chiari risultati. Mi tratterrò molto di più su questo punto probabilmente domenica prossima, ma una cosa la dobbiamo dire, ed è prima di tutto questo, che chi possiede la fede ha la piena soddisfazione dal fatto che Dio ci ha fatto delle promesse piuttosto che dalle cose, dal possedere le cose che Dio ci ha promesso. Mi spiego? Guardate che strana affermazione fa qui lo scrittore. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini. Insomma, credere senza ottenere potrebbe apparire una sorta di fallimento. Abramo esce da Ur dei Caldei e Dio gli dice: io ti darò la terra di Canaan. Lui vive tutta la vita in ubbidienza alla chiamata di Dio, non torna nella sua terra, e alla fine, quando gli muore la moglie, molti anni dopo, aveva la terra di Canaan. Ma quando mai? Non ne aveva neanche un pezzetto, neanche un fazzoletto per poter seppellire sua moglie. Ha dovuto comprare un cimitero per poter seppellire sua moglie. Abramo, sei stato un fallimento. Ma come, Dio ti ha fatto le promesse e tu non ce le hai? Non le hai ottenute? Vedete, questo è esattamente il contrario di quello che molte persone oggi, in questo tempo, stanno insegnando. Insegnano che se hai fede, tu devi ottenere tutto. Sei malato, è perché non hai la fede. Se hai fede, il Signore ti guarisce. Sei senza lavoro, è perché non hai fede. Se hai fede, il Signore te lo dà. E così via. Si chiama il Vangelo della prosperità. Chi più fede hai, più ricco sei. Allora Abramo, il padre della fede, abbiamo un paradosso. È senza la fede, perché dove ha avuto la terra che Dio gli aveva promessa? Abramo per fede fu felicissimo di vivere la sua vita, perché proprio la fede che Dio gli diede gli permise di vedere, venire incontro quello che il Signore gli aveva promesso. Lo vedremo un po' più avanti, lo vedremo la prossima volta, nell'episodio di Abramo che offre suo figlio Isacco. Ma immaginatevi, oggi noi pensiamo a un matrimonio, nei matrimoni in genere lo sposo sta vicino, diciamo, all'altare e poi la sposa gli va incontro, ma nell'antichità sembra che fosse il contrario, erano le spose che aspettavano lo sposo che andava loro incontro a prenderle e a portarle con sé. Ed è esattamente questa immagine, quella che noi abbiamo qui. Questi uomini e queste donne di fede videro lo sposo che stava andando loro incontro. Non avevano ancora ottenuto questa felice unione, ma il vederlo da lontano e salutarlo da lontano riempiva il loro cuore di gioia e li faceva continuare a camminare verso la città celeste. E così è per ciascuno di noi, perché noi che siamo il popolo del nuovo patto, in questo non differiamo assolutamente nei confronti di questi uomini che vissero prima della venuta di Cristo. Anche noi aspettiamo l'adempimento delle promesse. Alcune delle promesse sono state adempiute, altre no. Ma quelle promesse sono per noi, siccome sono le promesse di Dio, fonte di gioia e di soddisfazione, e sono, se volete, quella carota che è posta davanti a noi, che ci fanno continuare a proseguire il corso. E se non vedi questa carota, vuol dire che non hai la fede. Allora, veramente ho concluso senza dire tutte le cose che avrei voluto dire, però due parole di applicazione. I cristiani sono persone diverse dai loro contemporanei. Allora, noi abbiamo lo stesso colore della pelle di tutti gli altri italiani, abbiamo gli stessi tratti somatici, caratteristici. Ma noi non siamo solo italiani. Se siamo cristiani siamo diversi. E questa distinzione si dovrebbe vedere. Uno scrittore dell'antichità, rimasto anonimo, ha scritto una lettera famosa che si intitola la lettera a Diogneto, perché era un apologeta, un difensore della fede cristiana, che scriveva a questo Diogneto, che evidentemente gli chiedeva ragione della sua fede, gli poneva delle domande, e a un certo punto di questa bellissima lettera, un gioiello della letteratura cristiana antica, questo autore descrive i cristiani e li descrive così, ascoltate, e vediamo se la stessa cosa si può dire di voi e di me. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguersi dagli altri uomini, infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, cioè parlano come tutti gli altri, non si riconoscono perché si dicono pace o no, parlano come tutti gli altri, né conducono un genere di vita speciale, nel senso particolare, a vederli esternamente sono come tutti gli altri. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono a una corrente filosofica umana come fanno gli altri, vivendo in città greche e straniere come a ciascuno è capitato e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria è straniera per loro e ogni patria è straniera. E ogni patria straniera è patria loro. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano via i neonati, cioè non praticano l'infanticidio o l'aborto. Mettono in comune la mensa, il tavolo, sono ospitali, ma non il letto. Sono puri sessualmente. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne, dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo, obbediscono alle leggi stabilite, sono buoni cittadini, e con la loro vita superano le leggi, amano tutti e da tutti vengono perseguitati, non sono conosciuti e vengono condannati, sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati e onorano, facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita, dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Questa è la vita paradossale dei cristiani. E la mia domanda è, c'è questa distinzione? E per concludere, concludo con le parole di Spurgeon, che parlava della morte, perché questi uomini morirono in fede. E vissero come pellegrini e stranieri. E se noi viviamo come pellegrini e stranieri, quale deve essere la nostra attitudine nei confronti della morte? Alcuni di noi sono più vicini alla morte di altri. Alcuni di noi sono malati. Alcuni di noi possono sperare di poter vivere ragionevolmente altri 20, 30 anni, altri probabilmente meno. Ma quale deve essere la nostra attitudine nei confronti della morte? Se siamo uomini e donne di fede, ascoltate come si esprime Spurgeon in uno dei suoi sermoni. La tomba. E che cos'è la tomba? È la vasca da bagno nella quale il cristiano si immerge con i vestiti del suo corpo affinché siano lavati e purificati. La morte? E che cos'è la morte? È la stanza d'attesa dove ci rivestiamo dell'immortalità. È il luogo dove il nostro corpo, come quello della regina Esther, si immerge in ogni genere di profumi e spezie affinché possa essere adeguatamente profumato per abbracciare il suo Signore. La morte è la porta della vita e perciò non avrò paura di morire. Se hai la fede e la tua identità è quella di una persona che appartiene a Dio, e Dio appartiene a te, e il tuo orientamento di vita è lo stesso di questi uomini e di queste donne, questi saranno i frutti. Andiamo a chinare il capo. Signore Padre nostro, noi riconosciamo che colui e colei che possiede la fede è una persona diversa e speciale, non nel senso che ha qualità personali eccellenti, ma nel senso che tu trasformi e trasfiguri gli esseri umani che chiami alla vita e alla salvezza. Signore, noi ti supplichiamo affinché l'esperienza comune a tutti i cristiani possa essere anche la nostra. Ho cercato di dirlo nel miglior modo possibile e mi rendo conto di essere stato debole nelle mie esortazioni, ma ti supplico, Padre, che lo Spirito tuo possa toccare i cuori di coloro che hanno bisogno di esaminare se stessi. E soprattutto ti supplico affinché la ricerca e il desiderio di ogni cuore che ha ascoltato questa predicazione possa essere rivolto alla città celeste e alla retribuzione che è Dio stesso. Ti chiediamo queste cose, oh Signore, supplicandoti che tu operi nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen.